toccato il mio cuore. Allora vi prego di venire nella prima lettera di Pietro, il capitolo 5 e versetto 12. Prima lettera di Pietro 5, 12. Alla fine della sua lettera, l'Apostolo Pietro, oltre a dare il tema di tutta la sua lettera, parla di un personaggio. Dice nel versetto 12: per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Mi ha fatto riflettere questo personaggio Silvano, perché in questo passo lo cita l'Apostolo Pietro e mi ha fatto riflettere su un argomento che troviamo nella parola di Dio, cioè l'argomento il valore dei collaboratori nell'opera del Signore. E vogliamo vedere questa sera qualcosa che riguarda i collaboratori nell'opera del Signore. Allora, sappiamo dalla Scrittura, ad esempio nel capitolo 3, e versetto 9 della prima lettera ai Corinzi, che ci sono dei collaboratori di Dio e dei collaboratori dei collaboratori di Dio, cioè degli uomini che non sono molto in vista, che non sono in prima linea, che non sono molto appariscenti, ma sono degli uomini di Dio, delle donne di Dio che lavorano per il Signore. E mi ha fatto riflettere molto tutto. Diciamo questo uomo Silvano. Una cosa molto bella che troviamo nella scrittura è che Dio è Dio che decide il posto dove mettere i suoi servi, il ruolo che i suoi servi devono avere e lo spazio nel quale i suoi servi devono operare. Allora, non siamo noi che decidiamo in quale parte del corpo dobbiamo agire. Non è stato l'Apostolo Paolo o non so, Apollo o l'Apostolo Pietro o Silvano che ha deciso dove esercitare il suo ministero. Ad esempio è molto molto bello, vi chiedo di aprire in Prima Corinzi capitolo 3, un verso che mi ha fatto sempre riflettere. Prima Corinzi capitolo 3, leggiamo dal versetto 5. Che cos'è dunque Apollo? Dice l'Apostolo Paolo. E che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto. Notate adesso, fratelli. E lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Cioè, non è stato Paolo a dire io farò l'apostolo, o un altro a dire io farò l'insegnante, un altro a dire io farò il predicatore, un altro a dire io sarò un anziano. È il Signore che decide il posto nel quale noi dobbiamo operare per la sua gloria. E quando Dio decide, non è che decide a casaccio, non è che decide così in maniera arbitraria. Tutto quello che Dio fa è secondo il suo carattere, che è un carattere di ordine. Quindi ovunque, qualunque sia il posto in cui noi ci troviamo, fratello, sorella, dove tu ti trovi, quel posto te l'ha dato il Signore e quel posto ha la sua importanza all'interno della Chiesa di Villa Cortese dove il Signore ti ha messo. E quello che è importante è che davanti a Dio siamo tutti uguali. Quello che cambia sono le responsabilità. A seconda del ministero che abbiamo ricevuto, abbiamo delle responsabilità. Ma il posto, lo spazio nel quale dobbiamo vivere, lo decide il Signore. E questo è davvero molto, molto bello. Allora, guardiamo un po' questo personaggio, Silvano. Io sono rimasto un po' colpito perché, francamente, io non ho mai sentito una predicazione, uno studio su questo personaggio Silvano, che è un nome romano che corrisponde a Sila. Vi ricordate? Il fratello che l'apostolo Paolo prese con sé nel suo secondo viaggio missionario, che troviamo nel capitolo 15 nel libro degli Atti, che noleggiamo per brevità. Quindi, che cosa succede? Che quando l'apostolo Paolo si separa da Barnaba, allora l'apostolo prende con sé questo uomo, Silla, che sarebbe Silvano. E questo uomo, Sila Silvano, diventa un collaboratore di Paolo e diventa anche l'uomo che insieme a Paolo manda poi in testa le lettere, la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi. Quindi un collaboratore non soltanto di Pietro, come abbiamo letto nel capitolo 5 della prima lettera di Pietro, è molto interessante, permettetemi di tornare un attimo a questo capitolo 5 che mi ha fatto riflettere molto. Prima Pietro, capitolo 5, torniamo ancora in questo versetto 12, dice: per mezzo di Silvano, che considero vostro fratello, vi ho scritto brevemente. Io non so se Silvano è stato soltanto un latore della lettera, cioè una persona che ha consegnato la lettera alle persone a cui Pietro aveva scritto, oppure se è stato lui stesso, cioè Silvano, a scrivere mediante la dettatura dell'apostolo Pietro. Ma una cosa è bella, è da notare anche l'umiltà dell'apostolo Pietro, che non esclude il suo collaboratore, e l'umiltà anche dello stesso collaboratore. Sila o Silvano, nella parola di Dio, ovviamente nel Nuovo Testamento, è menzionato 8 volte, 4 volte nel libro degli Atti, 3 volte nelle lettere di Paolo e 1 volta, quelle che abbiamo letto prima, nella lettera di Pietro. Allora vogliamo vedere un po' il carattere spirituale di quest'uomo, il carattere spirituale. Allora in seconda Corinzi 1,19, che non leggiamo, non voglio leggere, Sila è definito un predicatore, cioè insieme all'apostolo Paolo, insieme a Timoteo, predicavano la parola di Dio. Quindi non era una persona qualsiasi, era una persona a cui Dio aveva anche dato un ministero di predicazione. Poi era un uomo fedele. Cosa abbiamo letto nella prima lettera di Pietro? Abbiamo letto che Pietro scrive e dice: per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello. Bellissimo fratello, vero? Come lo presenta Pietro? Non lo presenta come un fratello qualsiasi, non lo presenta come un gregario qualsiasi, ma lo presenta come un fedele fratello. E quanto è importante oggi nelle nostre chiese avere degli uomini che sono definiti, che sono fedeli alla parola del Signore, che parlano, predicano, vivono esattamente come dice la parola di Dio, senza modificare nulla. Uomini fedeli al Signore. E Pietro presenta questo suo collaboratore come un uomo fedele al Signore. Questa è una cosa molto, molto bella. Poi, ancora in terzo luogo, per vedere ancora il carattere di questo uomo, uomo di Dio, Silvano, Sila, era un credente affidabile. Nel capitolo 15 del libro degli Atti, possiamo leggerlo, è il versetto 16. Atti 15, versetto 16. Cosa tratta il capitolo 15 degli Atti? Tratta una questione molto delicata. È molto importante. Sapete che certi giudei volevano giudaizzare i credenti gentili che si erano convertiti e dicevano a questi credenti che loro, per essere salvati, dovevano praticare la circoncisione. Ma non solo per essere salvati, anche per camminare nella crescita, nella maturità, nella spiritualità, avevano bisogno di ubbidire alle leggi di Mosè. E lo stesso Pietro dice nel capitolo 15, versetto 18, dice: or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro. E quindi c'era una questione molto dibattuta fra i giudei, gli apostoli, gli anziani, Giacomo, che si erano radunati per discutere questo. E poi sono arrivati ad una conclusione. La conclusione qual era? Che lo Spirito Santo aveva fatto vedere loro quello che era necessario per la crescita della Chiesa. Ed è molto bello perché nel versetto 16, a un certo punto noi troviamo scritto, notate fratelli, versetto 16, Atti 15, versetto 22. Allora apparve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda detto Barsabba e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli. Fratelli, che compito importante! Insieme a tutti gli altri ricevette Sila. Dovevano visitare le chiese e dire alle chiese quali erano le cose importanti da fare e come dovevano proprio debellare questa falsa dottrina dei giudaizzanti che stavano mettendo dei pesi sui credenti gentili. Notate cosa abbiamo letto? Erano uomini autorevoli. Non erano uomini che avevano e che erano autoritari o vivevano in maniera autoritaristica, ma erano autorevoli. C'erano uomini che vivevano la parola, che davano l'esempio nel vivere la parola di Dio. Mi ha toccato molto questo personaggio. Fra l'apostolo Paolo, fra gli altri, eccetera, fra Barnaba troviamo Sila, uomini autorevoli. Allora, per un compito così importante ci volevano degli uomini affidabili, che avessero dei doni, che avessero delle competenze. E questo è molto bello. Tra questi troviamo Silvano, cioè Sila. Veramente molto, 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 molto bello. Un uomo che non si tirò indietro quando le cose cominciavano a diventare difficili. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo predicò l'Evangelo a Filippi? Che cosa successe a Filippi? Che presero l'apostolo Paolo e Sila e li gettarono in prigione. Lui non si è comportato come Dema. Dema, quando viste che le cose cominciavano a diventare pesanti, difficili, che cosa ha fatto? Si è tirato indietro. Ha detto no, non vale la pena. Ed è tornato a Tessalonica. E Tessalonica era una bella chiesa. È meglio vivere in una bella chiesa che andare incontro a dei problemi a motivo della predicazione del Vangelo. Ma Sila non si tira indietro nella predicazione, anche nell'andare in carcere. È un uomo che accetta anche il carcere pur di rimanere fedele al Signore. Poi un'altra caratteristica, questa volta è una caratteristica implicita, che non troviamo scritto, ma c'è nella parola, c'è nella vita di quest'uomo Sila, è molto molto bella. Sila seppe rispettare il proprio ruolo e anche quello degli altri. Quando Sila viaggiò nel secondo viaggio con Paolo, quindi nel secondo viaggio di Paolo, non era mai lui in prima linea, non era mai lui che parlava, ma era sempre l'apostolo Paolo. Anche quando a Filippi sono poi uscite dal carcere, perché verso mezzanotte c'è stato quel terremoto e il carceriere a un certo punto voleva togliersi la vita, chi è che parla? Parla l'apostolo Paolo, non parla Sila, non si mette Sila davanti, non è lui che porta, che vive in prima linea, è sempre l'apostolo Paolo che parla. In tutto il secondo viaggio missionario che Paolo fa insieme a Sila, Sila è sempre lì come un collaboratore, non come colui che decide, non come colui che è in prima linea, ma come una persona che sa vivere anche in silenzio. Credetemi, fratelli, questa è una cosa molto difficile, perché per comportarsi in questa maniera ci vuole davvero molta umiltà, perché tutti noi vogliamo parlare, tutti noi vogliamo dire la nostra, tutti noi vogliamo subito far conoscere il nostro pensiero. Magari se era un altro avrebbe detto all'apostolo: senti Paolo, ma fammi capire una cosa, ma io qui che ci faccio? Che faccio il burattino? Oh, scusami, parli tu, ma qualche volta lascia parlare anche me. Mai troviamo nella vita di Sila un atteggiamento di presunzione, di arroganza. Lui sa stare al suo posto e lui sa riconoscere l'autorità apostolica che Dio ha dato a Paolo, che Dio ha dato a Pietro. È bellissimo questo. Diciamo la verità, fratello, non è vero che è difficile fare silenzio? Una delle cose più difficili per noi, soprattutto per noi, diciamo italiani occidentali, da fare, è proprio fare silenzio e stare un passo indietro rispetto a chi il Signore ha reso competente per un certo servizio spirituale. Questo è davvero molto importante. Io credo che dovremmo davvero imparare l'umiltà. E come dicevo prima, se il Signore ha scelto quest'uomo, Sila, Silvano, ha scelto quest'uomo per un servizio di collaboratore per Paolo e per Pietro, è perché il Signore conosceva il cuore di Sila e sapeva che Sila era un uomo umile, un uomo che sapeva stare al suo posto, un uomo che sapeva prendere il suo ruolo e un uomo che sapeva anche occupare lo spazio giusto che Dio gli aveva dato. Un uomo che sa rispettare tutti questi. Quindi, fra l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro e Sila, non c'era rivalità. Non c'era la persona che era più brava, che conosceva di più, ma non c'era neanche gelosia e neanche invidia. E questo, fratelli, è una cosa molto, molto bella. Lasciatemi leggere un passo che voi conoscete molto, molto bene, ma è difficile da mettere in pratica. Nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, e vi prego di prendere la parola di Dio, leggiamo soltanto il versetto 3. Io credo che questo è un verso che dovrebbe essere incorniciato, però non nelle nostre case, ma nel nostro cuore, perché è un verso che mette in qualche maniera anche a nudo la nostra, condizione spirituale. E dice questo versetto terzo: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Bellissimo questo verso. Dico quindi a ciascuno di voi di non avere di sé un concetto più alto. È un po' un'autovalutazione che bisogna fare alla presenza del Signore. Bisogna essere onesti con se stessi, capire le capacità nelle quali Dio ci ha messo, capire quello che Dio ci ha affidato, capire se siamo in grado di svolgere un certo tipo di servizio, ma nella competenza che lo Spirito Santo ci dà. Capire se quello che noi stiamo facendo sta portando edificazione alla Chiesa. E questo è molto difficile. E mi sovviene adesso, fratelli, un passo che troviamo nel profeta Geremia, nel libro del profeta Geremia, nel capitolo 6, versetto 16. È molto interessante perché il profeta dice: fermatevi, fermatevi e guardate, vedete. Sapete una cosa che riflettevo in questi giorni, fratelli e sorelle? Proprio questa esortazione di Geremia. La cosa più difficile per una persona è fermarsi. Ma non fermarsi per riposare, per bere un caffè, per farsi una passeggiata. Fermarsi per riflettere. Riflettere davanti al Signore per capire la condizione spirituale che noi stiamo vivendo. La condizione delle nostre famiglie, dei nostri figli, del nostro ministero, che ministero ci ha dato il Signore. E sapete, io ho fatto un esame di me stesso, ho detto: difficilmente io mi sono fermato. E sapete perché è difficile fermarsi? Perché è possibile che il Signore ci dica qualcosa che noi non vogliamo sentire e che non vogliamo fare. Perché può darsi che il Signore ci dica: ascolta un attimo, guarda che quello che tu stai facendo non è una cosa buona. Oppure tu dovresti fare qualcosa. Tu hai ricevuto un ministero dal Signore. Perché non lo metti in pratica? Come mai ti comporti a quella maniera? Fermarsi. Che bello se potessimo fermarci e davanti al Signore essere seri, onesti, sinceri e dire: Signore, ma com'è la mia condizione spirituale? Io porto la parola nella mia famiglia? I miei figli ascoltano la parola? Sono un esempio all'interno della mia famiglia? Sono un esempio nella Chiesa? Sono di edificazione per i miei fratelli? Sto occupando un posto che tu non vuoi o un posto che tu vuoi? È difficile fermarsi, perché può darsi che il Signore ci dica qualcosa che noi non vogliamo sentire, che noi non vogliamo cambiare. Allora ecco che viviamo tutto di corsa, riempiamo le nostre giornate, le riempiamo di lavoro, di occupazione, di altre cose. Perché? Perché i nostri pensieri non devono distogliersi dalle nostre cose e non devono pensare alle cose spirituali. Io lo trovo interessante. Non so voi se trovate interessante quello che io sto dicendo. Fermatevi. Riflettete, guardate la strada da percorrere. E dice ancora il profeta Geremia: chiedete, cioè se tu ti trovi in una condizione che non sai, che non è chiara, magari di confusione, sii umile, fratello, sorella, chiedi a qualcuno che ha esperienza, chiedi a qualcuno che ha la conoscenza adatta. Dice: fratello, sorella, mi capita questo, come mai? Che cosa è successo? Dove ho sbagliato? Che cosa sta succedendo? Magari qualcuno può dare una risposta, si può pregare insieme e cercare la risposta dal Signore. Mi piace molto questo personaggio Esila. Non ho mai sentito niente di questo personaggio, Silvano. Mi piace molto, fratelli, perché vedo proprio un uomo umile, un uomo che non fa ombra all'Apostolo Paolo, che non fa ombra all'Apostolo Pietro, che sta sempre indietro, che prende il suo posto, che capisce il posto, lo spazio nel quale il Signore lo ha messo. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Davanti a Dio siamo tutti importanti. Davanti a Dio, per portare avanti l'opera del Signore, siamo tutti necessari, fratelli. Pensavo oggi, mentre riflettevo su questo passo, su questo personaggio, pensavo a delle persone che, magari qualcuno che vorrebbe costruire una casa con delle pietre, non metterebbe mai delle pietre a casaccio, vero? Metterebbe ogni pietra nel posto giusto perché la casa possa essere costruita con ordine. E ogni pietra ha la sua importanza. Non c'è una pietra più importante di un'altra. Ogni pietra prende il suo giusto posto. E la cosa bella che ogni pietra avrà la sua responsabilità. Fatemi tornare un attimo, prima di chiudere questa riflessione, un attimo ancora nella prima lettera ai Corinzi, ancora nel capitolo 3. Aprite la parola di Dio, prima Corinzi, capitolo 3. Abbiamo letto prima nel versetto 5, lasciatemi leggere dal versetto 6. Dice l'Apostolo Paolo: io ho piantato, Apollo ha innaffiato. Notate, Apollo dice per due volte, ma Dio ha fatto crescere. Cioè, noi possiamo impegnarci fino a quando vogliamo. Possiamo mettere tutte le nostre competenze, tutto il nostro servizio, tutto il nostro lavoro. Ma chi fa crescere è sempre il Signore. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla. È bellissimo questo. Paolo non dice: Apollo, ascolta, io sono un apostolo e sono più importante di te. No! Io e te non siamo niente, ma Dio fa crescere. Ora notate il versetto 8. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Perché sono una medesima cosa? Perché lavorano tutti e due, lavoriamo tutti per lo stesso scopo. Lavoriamo per glorificare il nome del Signore e lavoriamo perché le anime ascoltino il Vangelo, si convertano al Signore e la Chiesa sia edificata. E poi Paolo dice: ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Quindi è un servizio nel quale Dio ci mette, ognuno ha la sua responsabilità, e a seconda della fatica e della fedeltà con cui lavoreremo, il Signore saprà dare il premio giusto. Allora notate questo uomo umile, Silvano, uomo di buone capacità, uomo autorevole, un predicatore, un uomo che avrebbe potuto avanzare se fosse stato un po' carnale, anche delle pretese rispetto a Paolo, forse anche a Pietro, ma non fu lui a parlare, non fu lui a portare il Vangelo, ma è stato l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro che ha scritto. Fratello, sorella, io voglio dirti questo, prima di leggere un ultimo versetto, voglio dirti questo. Qualunque sia il tuo ruolo, forse che quasi nessuno vede, forse un po' nascosto, sappi che quel ruolo nell'edificazione, della costruzione del corpo di Cristo è un ruolo importante, necessario, perché alla fine chi saprà dare la giusta ricompensa non sarà un anziano, non sarà una chiesa, ma sarà solo il Signore. E il Signore vede non soltanto il modo, non soltanto, diciamo, lo zelo che metteremo, ma il Signore vede anche la ragione per cui l'abbiamo fatto. Allora leggiamo un ultimo passo e poi chiudo. Diciamo che è un passo che fa un po' da conclusione ad un primo argomento dell'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 4. Leggete con me questo passo davvero straordinario. In questo capitolo l'Apostolo tratta il primo dei sette principali argomenti di ordine pratico. E l'argomento che l'Apostolo Paolo tratta in questo capitolo 4 è l'unità dello Spirito, l'unità della Chiesa. E c'è tutta una struttura che l'Apostolo porta avanti attraverso questo capitolo 4. E alla fine tira una conclusione che in qualche modo, diciamo, mette insieme tutto quello che lui ha detto. Versetto 16, proprio l'ultimo versetto di questo primo paragrafo, dice l'Apostolo Paolo: da lui, cioè dal Signore, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Ogni singola parte. Ogni persona, ogni membro di una chiesa, indipendentemente dal ruolo, dal posto, dalle capacità, da quello che ha ricevuto, questo diventa importante ai fini dell'edificazione della Chiesa nell'amore del Signore. Allora mi ha fatto riflettere molto questo personaggio, mi ha fatto pensare che grande valore hanno i collaboratori dei collaboratori di Dio, questi uomini che hanno una visione, la visione evangelistica, la visione nella formazione, di dottorato, di insegnamento. Questi uomini non possono lavorare da soli, come Paolo non ha potuto lavorare da solo, ha avuto bisogno di collaboratori come Timoteo, Tichico, Tito, Epafrodito, ha avuto bisogno di questi, e senza di questi collaboratori lui non poteva fare tutto quello che ha fatto. E così è per la Chiesa: non bastano gli anziani, non bastano i predicatori, non bastano gli insegnanti, ci vuole tutto il resto della Chiesa che lavora per il Signore, perché alla fine questo corpo locale possa essere costruito per la gloria del Signore mediante l'amore che si trova in Cristo. Fratelli e sorelle, che Dio possa benedire questa riflessione. Amen.
Amen.
Amen. Grazie zio per la parola. Abbiamo ascoltato quello che il Signore ha fatto di Silvano. Lui era un mezzo e noi dobbiamo